Ed eccoci di nuovo in diretta con qualche minuto di ritardo sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Come avevamo annunciato, lo spazio redazionale quindicinale sull'Africa, in particolare, insomma, oggi benvenuto ancora sulle nostre frequenze. Ci senti?
Ciao a tutti e a tutti.
Bene, oggi, come dicevamo, insomma, prima di dell'altra corrispondenza, volevamo parlarvi sia della Tunisia, di quello che sta succedendo in Congo, e poi un aggiornamento sulle elezioni in Uganda. Che ne pensi? Hai altre notizie?
Sì, vabbè, per il momento questi tre aggiornamenti dovrebbero, insomma, riempire il nostro spazio, poi vediamo se abbiamo tempo anche per altre cose. Io direi che partiamo dalla Tunisia, perché in Tunisia, insomma, c'è questa vera e propria rivolta, una vera e propria rivolta portata avanti soprattutto dai giovani, una rivolta che peraltro sembra non avere neanche una rivendicazione politica ben precisa e soprattutto una rappresentazione politica, perché per il momento è una rivolta che si è manifestata attraverso degli scontri soprattutto notturni in vaste zone della Tunisia, con anche saccheggi. Sono stati saccheggiati ad esempio dei supermercati, la gente in realtà ha fame in Tunisia perché la crisi economica è veramente devastante, quindi si portano a casa quello che possono trovare che è utile. Poi queste catene di supermercati peraltro sono anche collegate con un magnate legato al partito politico è nata, per fare altre cose, e quindi queste rivolte sono scoppiate in pratica all'indomani dell'anniversario della caduta di Ben Ali, che era stato cacciato dal potere il 14 gennaio del 2011. Sono state tre notti di scontri tra la polizia e i giovani manifestanti, soprattutto nelle zone marginalizzate del paese, che sono sia le banlieue di Tunisi, ma anche alcune cittadine e regioni diciamo così sottosviluppate della Tunisia, dove la crisi si fa morde ancora più forte. E il Ministero dell'Interno aveva annunciato lunedì scorso l'arresto di più di 600 persone. Poi gli scontri sono proseguiti in tutte le città, da Gafsa, Tidi Bouzid, appunto a Tunisi, e martedì scorso altre 41 persone sono state arrestate, e poi non si conoscono naturalmente il numero dei feriti, anche se alcuni familiari hanno denunciato degli abusi nel momento dell'arresto. E lo Stato praticamente ha utilizzato la forza contro un popolo che è affamato. E poi tutti questi scontri intervengono nel momento in cui, dal punto di vista istituzionale, il governo è impegnato laboriosamente in un rimpasto da più di 5 mesi. Il governo è stato rimaneggiato, sono stati degli scontri istituzionali tra il presidente Kais Saied e il governo, e l'assemblea che poi è uscita fuori dalle elezioni, che abbiamo anche commentato, quelle del 2019, hanno diviso ulteriormente il Parlamento, frammentato. La realtà economica è veramente difficile, perché la pandemia ha distrutto decine di migliaia di posti di lavoro, soprattutto nel settore del turismo. Poi naturalmente ha profondamente colpito la scolarizzazione dei ragazzi, c'è stata una discesa storica del prodotto interno lordo, che è praticamente a meno 9%, e inoltre c'è stato anche un problema rispetto alla crescita delle imprese, che sono praticamente ferme. C'è una fuga di capitali umani e anche una fuga di capitali proprio economici, la produzione nazionale è rimasta praticamente ferma, e non riescono neanche, la Tunisia non riesce neanche a estrarre il fosfato, che era una delle materie prime che esportava, è costretta praticamente a importarlo, e quindi questa stagnazione praticamente ha peggiorato la condizione, soprattutto per quanto riguarda per esempio la disoccupazione giovanile, che rispetto a 10 anni fa è anche aumentata, perché nell'ultimo trimestre del 2020 era al 30%, mentre invece nel 2010 era del 23%. Di fronte a tutta questa situazione, che peraltro vede anche il costo del prezzo del dinaro che è sceso, svalutato rispetto all'euro più del 45%, il governo non ha saputo rispondere che non attraverso la repressione, cioè non c'è stata in realtà una sottostima della collera tra i giovani, anche perché sono succeduti dalla caduta di Ben Ali ben 11 governi, non c'è stata una strategia per rispondere al problema fondamentale, che è quello dell'occupazione, del diritto al lavoro. C'è stata una risposta esclusivamente securitaria con una serie di arresti massicci, e poi tutta questa situazione sta alimentando le partenze verso l'Europa, i tedeschi stanno cercando di andare in Italia, molti giovani. Ci sono state poi altre manifestazioni proprio martedì questo contro la classe politica e la repressione, perché c'è stato un vero e proprio assedio al Parlamento, dove peraltro appunto si stava dibattendo questa questione dell'impasto di governo. C'è stato l'appello di una trentina di associazioni, i manifestanti sono venuti da piedi dal quartiere popolare di Chadamen, ma sono stati fermati da un dispositivo di polizia, e anche alcuni deputati hanno protestato per questa massiccia presenza dei poliziotti. Gli slogan erano gli stessi slogan che si gridavano nelle piazze contro Ben Ali: libertà, dignità, abbasso il regime poliziesco. E quindi questi giovani stanno veramente manifestando e stanno esprimendo una disperazione sociale, che appunto è stata alimentata dall'incapacità della classe politica tunisina di rispondere alle aspettative della rivoluzione di Giorgio Mini, anche se poi dal punto di vista della libertà di espressione hanno fatto dei passi avanti, ma ciò non toglie che il problema è soprattutto un problema di sviluppo economico e di distribuzione della ricchezza. Le ultime elezioni presidenziali, che hanno visto Kais Saied peraltro votato da un certo elettorato giovanile, ha visto da una parte addirittura una sorta di magnate, una sorta di Berlusconi tunisino. Quindi insomma i potenti ancora una volta acquisiscono una rappresentatività politica, mentre invece in realtà i problemi reali delle persone, dei giovani, sono totalmente sottostimati. E i manifestanti hanno protestato davanti al Parlamento contro questa strategia della repressione che è stata adottata nei confronti delle contestazioni sociali, anche perché poi sono state fatti dei Twitter da parte di MSCC su Facebook, che condannava questi giovani antisociali per i saccheggi e i furti. Insomma, c'è stato da parte di alcuni dei giornali, televisioni vicine al governo, insomma, la condanna di queste manifestazioni cosiddette di violenza e di saccheggio. Ma in realtà queste rivolte hanno una base sociale molto forte, coinvolgono una gioventù letteralmente disperata che non trova sbocchi, con una disoccupazione, come ho detto, veramente ai limiti del sopportabile, e poi appunto questa risposta dello Stato repressiva non fa altro che attizzare insomma il fuoco della rivolta. E quindi abbiamo tutto questo, avviene poi di fronte a uno scenario, diciamo così, istituzionale in crisi, con uno scontro fra il capo del governo, Hichem Chichi, che ha cambiato 11 ministri, per cui anche quello dell'interno, e il presidente Kais Saied, che ha criticato questo rimaneggiamento del governo perché non è stato neanche consultato, e ha criticato anche l'assenza delle donne, peraltro che sono insieme ai giovani quelle che subiscono di più il peso della crisi, e quindi c'è una situazione estremamente fragile, ecco, di questo paese, che peraltro i giovani reclamano diritti naturalmente al lavoro, ma anche il diritto all'immigrazione, cioè potete andare da questo paese che in questo momento non gli sta dando un futuro, e naturalmente questo poi porta anche una sorta di mitizzazione dell'altra sponda, in particolare quella italiana, dove i giovani sperano di arrivare.
Proprio parlando di Tunisia, un articolo che usciva ieri ad esempio su African Express parlava di corruzione, di un vasto giro di corruzione in Tunisia, una notizia che era in realtà è uscita già a dicembre e ci riguarda da vicino, perché parla dei rifiuti ospedalieri italiani che sbarcano in Tunisia e che ha fatto cadere in questi giorni, tra dicembre e adesso, diverse teste importanti. Si parla di rifiuti provenienti dalla Campania, di 300 container di dubbio, insomma, di materiale d'origine sanitaria passato invece per normale smaltimento di materiale plastico, insomma, che ha fatto parecchio discutere in Tunisia e che ha avuto pure come effetto di far cadere diversi responsabili. Ad esempio,
sì, il ministro dell'ambiente è stato costretto alle dimissioni,
ma anche qualcuno delle dogane, se non erro, no?
Sì. E poi in realtà ci sono dei trattati che vietano il commercio di questi materiali, ma naturalmente l'Africa è utilizzata spesso come una vera e propria discarica dell'Occidente, dei paesi più sviluppati, attraverso delle modalità di corruzione, insomma non si fanno assolutamente scrupoli, e qui è uscita fuori questa questione, ma per esempio ce ne sono state altre ancora più eclatanti, come l'avvelenamento da parte di una società multinazionale olandese del porto di Abidjan con il mercurio. Purtroppo c'è in Ghana una discarica gigantesca di rifiuti elettronici, e quindi l'Africa spesso è utilizzata in questo modo, e qui ci sono poi le responsabilità di alcune ditte italiane e tunisine che sono molto attive nel riciclaggio dei rifiuti, e questo avviene attraverso peraltro il rilascio di false dichiarazioni riguardo il contenuto dei container, e quindi questo presuppone che ci sia una complicità a livello doganale e dei funzionari, e una rete, diciamo così, ben oliata, che questa volta è poi uscita allo scoperto.
E certo, che quindi insieme, come ci raccontavi, insomma, all'interno della crisi tunisina si innesca anche questa grossa inchiesta in questo vasto giro, diciamo, di corruzione, perché anche qui giravano parecchi soldi.
Poi oltretutto la corruzione c'è anche perché il governo tunisino, per cercare, insomma, di mettere una pezza a questa situazione, non ha fatto altro che aumentare per esempio il debito pubblico facendo assunzioni nell'amministrazione pubblica, ma assunzioni di personaggi tutti legati chiaramente all'entourage governativo, e quindi la ricchezza in questo paese, diciamo così, non circola e non è distribuita in maniera equa, e quindi queste politiche poi di distribuzione di prebende nei confronti degli appartenenti, diciamo così, al clan di riferimento non fanno altro che aumentare la corruzione.
Bene, io non sei finito di parlare di Tunisia, manderei un breve stacco musicale con non conosco, insomma, chi è questo autore, però insomma fa hip hop, Mezedes, si chiama quasi come la nostra spazio redazionale.
Sì, questo è un musicista hip hop che mescola l'hip hop con una musica tradizionale tunisina che si chiama il Mezwed, e lui fa un rap con un testo molto audace, un po' blasfemo, che è stato oggetto anche di critiche e di attenzioni da parte della stampa.
Vabbè, ci sentiamo questo pezzo, non tutto perché è lunghissimo come al solito, e poi torniamo in voce.
Ok.
نعيش في حياتي برشا ضحك وغناء تفس مليح باش نعمل قبل قدام فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكساح وتعطي قيمة للي تحبهم بعاد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترانا طايرين بيك ميريتي وتيري ما تستناش شكون يخليك اونترتون تكربس فرقع تخمامك في دليل نفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس بس إذا حبك يبت عليك عساس يوريك البالماري
عمري ما كذبت كيف حكيت انطلق كتبت كلام في الصحيح رزين وانتي صدق كيف الناس الكل كيف حطيت في راسي حلق اخلت هاني سبقت شفت الرشمة قبلك شلق تعبت كرهت لحيط وفديت كل يوم اشوف الانسانية ماشية وتخيب كيت شتحت ردحت سرح زدت حطيت في راسي لنا زدت سكرت وروحت كان عندك في السوق مكذوق ذوق جرب جرب تو تسمع صوم في السوق اي كان عندك في السوق مكذوق ذوق كان عجبتها كذب احسن صوم في السوق كان عندك في السوق مذوق ذوق جرب جرب تا تسمع صوم في السوق اي كان عندك في السوق مذوق ذوق كان عجبتك هزب احسن صوم في السوق ظهر تروح
حتى كان ودت في باب دريبة وحتى كان ودت في قوالة مصيبة ويا نهار تلموت يا نهار تلكشفة قريبة
Come vi dicevamo, purtroppo dovremmo stopparli, ma questi pezzi sono veramente lunghissimi per l'economia del nostro spazio. E torniamo in voce per parlarvi appunto del Congo.
Sì, perché volevamo fare un po' un focus di attenzione su quelli che sono i collegamenti fra Israele e il potere congolese, e in particolare il presidente Kabila. Perché ci sono dei personaggi che hanno molto a che fare innanzitutto con lo sfruttamento selvaggio delle risorse di questi paesi e poi con la corruzione, con il sostegno ai presidenti corrotti e anche con il potere non indifferente di condizionamento che hanno i settori governativi israeliani attraverso questi personaggi sulla politica africana. E in particolare parliamo di un personaggio che si chiama Dan Gertler, che ha tessuto la sua rete, diciamo così, di conoscenze fino a diventare un personaggio fondamentale, amici politici, naturalmente avvocati, potenti. Lui ha passato la metà della sua vita a fare affari in Congo, dove è sbarcato intorno al 1997, quando era al potere Laurent Désiré Kabila, che è il padre del Joseph Kabila, l'ex presidente del Congo. Lui è un magnate delle miniere, dei diamanti, delle miniere di rame, e ha questa solida amicizia con Joseph Kabila, che ha favorito la sua stabilizzazione durevole a Kinshasa con delle relazioni privilegiate con la Gécamines, che è la società mineraria nazionale, una società pubblica che è la vera e propria cassaforte dei presidenti congolesi. Questo Dan Gertler è un tessitore anche del ravvicinamento politico fra Kinshasa e Washington ai tempi di George W. Bush. È un uomo da fare estremamente controverso, che peraltro è stato sottoposto a delle sanzioni a causa della corruzione nel dicembre 2017 anche negli Stati Uniti. Lui è accusato di aver venduto sotto costo al 5% del valore delle miniere di rame e di cobalto nel 2010, che erano enormi, quelle di Kansuki e di Mutanda, che avrebbero portato all'aumento della produzione mondiale di cobalto del 40%, che erano di proprietà statali, sono state vendute a società offshore delle isole Vergini Britanniche legate proprio a questo magnate israeliano. E lui peraltro è stato denunciato da un'organizzazione non governativa che si chiama Global Witness, che l'ha accusato appunto di corruzione. Questo personaggio quindi ha una rete di relazioni che sono congolesi e israeliani, gli intimi, i suoi intimi congolesi sono sicuramente per Kabila, che è il presidente, cioè un amico intimo di questo militare israeliano, i uomini sono conosciuti anche attraverso un rabbino che si chiama Shlomo Ben Tovila, che è un personaggio piuttosto interessante, perché questo rabbino è non solo il consigliere spirituale di Dan Gesser, miliardario, ma è un rabbino nato in Marocco ed è capo della comunità ebraica di Kinshasa e ha dei legami un ortodosso, perché è rappresentante in Africa di un movimento che si chiama Abad, ed ha delle ottime relazioni con altri capi di stati africani come Prescon Paoré e Doran Gabor della Costa d'Avorio. Il personaggio in questione poi peraltro è anche molto amico del presidente del consiglio di amministrazione della Gécamines, l'impresa di miniere, delle miniere pubbliche di cui abbiamo parlato, che si chiama Albert Johan Mulindi, che peraltro è anche il capo della cosiddetta Confindustria congolese e sostiene Dan Gertel. E poi anche altri personaggi del suo entourage, che per esempio sono padroni di radio come Bruce FM, di televisioni, e quindi che si occupano anche dell'aspetto mediatico di Dan Gertel. E poi c'è l'altra parte di questo triangolo, che è quella israeliana. Dan Gertel è molto legato a Shmuel Schnitzler, che è suo zio, che è presidente dell'Israel Diamond Exchange, lo è stato fino al 2015, e anche presidente della Federazione Mondiale delle Borse dei Diamanti. Quindi è un personaggio molto addentro, diciamo, lo sfruttamento dei diamanti, ed è cofondatore della Borsa dei Diamanti Israele. Un altro personaggio, che è uno dei confidenti di Dan Gertel, è un certo Leibovitz, nome d'affare ebraico americano nato a Brooklyn, è uno dei primi associati in Israele, nella Repubblica Democratica del Congo, per quanto riguarda le attività del commercio dei diamanti, attraverso una società canadese, che peraltro era già la proprietà di Gertel, che ha fatto un accordo con una società mineraria del Katanga accordandogli un prezzo di 15 milioni di dollari e commercializzando l'88% dei diamanti. Quindi tutta questa ricchezza mineraria del Congo appartiene e viene sfruttata da Dan Gertel e questa sua, come dire, entourage israeliano. Questo Leibovitz peraltro sostiene il Partito Repubblicano negli Stati Uniti ed è un amico molto vicino di Condoleezza Rice, l'ex segretario di Stato di George Bush, e anche legato al Avigdor Lieberman, che era l'ex ministro degli affari esteri di Israele. Quindi diciamo che i legami sono molto forti, i due uomini poi hanno un punto in comune, perché provengono tutti e due dalle famiglie diamantifere, chiamiamole così. Inoltre questo miliardario, Benny Steinmetz, è stato anche quello che ha permesso quell'operazione di cui abbiamo parlato prima, cioè della vendita sottoposto da parte del Stato congolese di alcune miniere importantissime di cobalto e di rame a società offshore legate a questo miliardario. E poi Dan Gertel è considerato un amico di Lieberman, giornalista, e quindi ci sono tutta una serie di legami che in qualche maniera gettano una luce piuttosto interessante sulle responsabilità che hanno questi personaggi nello sfruttamento delle risorse del paese, ma anche nelle perdite considerevoli che ci sono state da parte del Congo, perché vendere quelle miniere a un 5% del valore vuol dire non avere la possibilità di sfruttare delle royalty e quindi di poter investire nell'educazione, nella crescita del paese. Ci sono arricchiti naturalmente personaggi legati all'entourage di Kabila, che ha sfruttato le plusvalenze di questa operazione per sostenere le sue le elezioni presidenziali fraudolente, peraltro, che l'hanno visto vincitore delle ultime elezioni presidenziali. E quindi questo è un po' un quadro, una luce su questi legami.
Di quelli che sono, insomma, che poi non sono gli unici interessi ovviamente di Israele in Africa, però magari qui l'hai spiegato un po' meglio rispetto al Congo.
Sono,
no?
Significativi, diciamo.
Sono così, quelli più significativi. Bene, io, visto che il nostro tempo sta quasi scadendo, manderei un pezzo musicale per poi fare un aggiornamento sull'Uganda. Okay. Questa volta parliamo di Baloji, ce lo vuoi presentare?
Sì. Baloji è un musicista, un rapper congolese che vive in Belgio, ma che insomma ha dei testi molto, molto interessanti e molto legato al suo paese. Il pezzo che ti sentiamo adesso si chiama Indipendenza Cha Cha Cha, una rivisitazione di questo pezzo che fu fatto proprio nel 1960 durante l'indipendenza del Congo.
E ascoltiamolo.
Le jour d'après, premier juillet, promesse le lendemain. Promesse de l'aube d'un état souverain où le sol se dérobe entre milices et rebelles, pillages et recels, peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelle en parcelle, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel, à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change leur en blanc, la révolution au bout du vote, la force du nombre et l'antidote, pour changer la dette en dot, autant de droits que de devoirs. Plus de points de convergence que de différence et oublier l'état providence.
Indépendance, cha-cha, pour s'oublier.
Taré Moya Joulaï,
indépendance, cha-cha,
Saïm et ses mamas.
Okipasa, cha-cha, pour Bakibi.
Cha,
Olipandas, cha-cha,
et ses mamas.
Mokolo Yalibo.
Indépendance et armistice. Mais pour que nos démocraties progressent, faut qu'elles apprennent de leurs erreurs de jeunesse. Mon pays est un continent émergent, bâti en moins de 50 ans.
Indépendance.
E noi, come al solito, interrompiamo e ci odieranno per questa maniera di bistrattare la musica, però insomma il tempo corre troppo veloce e volevamo parlarvi d'Uganda, fare un po' un ritorno. 15 giorni fa eravamo il giorno prima delle elezioni, oggi
sono passate queste elezioni,
risultato scontato, ma insomma raccontacelo te.
Ha ottenuto il suo sesto mandato e poi soprattutto il post elezioni, anche piuttosto complicato, perché innanzitutto Bobby Wine è stato sostanzialmente bloccato a casa sua, nel senso che l'esercito ha circondato la sua abitazione e lui è rimasto in maniera indefinita agli arresti domiciliari, in maniera illegale peraltro, in maniera illegale che è stato anche definito da un tribunale di Kampala. Infatti adesso insomma questo accerchiamento è stato tolto. Bobby Wine ha detto di avere dei video dove si vedono le manipolazioni delle urne, soldati che forzano la scelta degli elettori oppure delle schede elettorali già precompilate. C'è stato poi durante le elezioni un blackout, un periodo indefinito di internet. Questo è stato un problema perché sia per verificare le elezioni anche per conoscere i risultati, e questo blackout è stato un modello che probabilmente insomma verrà ripetuto anche da altri autocrati, perché effettivamente ha di fatto impedito all'opposizione di controllare il voto. Bobi Wine si è appellato a delle sanzioni internazionali contro il presidente Museveni, ha richiesto la liberazione dei prigionieri politici e poi un audit, un'indagine internazionale sulle elezioni, e che poi le nazioni più importanti dell'Europa e gli Stati Uniti rivedessero le proprie relazioni con l'Uganda, e chiaramente non ha potuto neanche portare avanti, essendo prigioniero in casa, una strategia per decidere insomma come portare avanti l'opposizione. Ha detto che comunque si useranno tutte le opzioni non violenti, legali e costituzionali. Il partito di Bobi Wine, che si chiama NUP, Piattaforma di Unità Nazionale, ha denunciato che il deputato Francis Zà, che è stato arrestato durante un tentativo di visitare Bobi Wine, è stato portato in ospedale perché è stato brutalizzato dalla polizia, e quindi l'accesso a internet ancora dovrebbe essere ristabilito in questi giorni, ma secondo il portavoce del governo è stato bloccato perché strumentalizzato da persone che minacciano il paese. Così. Washington si è detta profondamente turbata dalle numerose informazioni credibili di violenze delle forze dell'ordine durante il periodo preelettorale, sono morti più di 54 persone uccise dalla polizia, dico la verità, e di irregolarità durante lo scrutinio. Ma in realtà Museveni è stato uno dei più stretti collaboratori africani, è uno dei più stretti collaboratori africani di Washington, degli Stati Uniti in materia di sicurezza. Dal 2007 l'Uganda è il paese che contribuisce con un maggior numero di soldati alla missione dell'Unione Africana in Somalia sostenuta da Washington. In Iraq gli ugandesi hanno prestato servizio sotto il comando statunitense fin dall'inizio della guerra, e già negli anni 90 Museveni permetteva alle armi degli Stati Uniti di arrivare in Sudan. In cambio l'Uganda riceve da Washington centinaia di milioni di dollari in forma di aiuti, milioni di dollari che chiaramente finiscono, immaginiamo, nelle tasche di Museveni e compagnia. Nel maggio del 2020 la Banca Mondiale aveva annunciato uno stanziamento di 300 milioni di dollari per sostenere il bilancio dell'Uganda per affrontare la pandemia, mentre invece un mese prima il governo ugandese aveva assegnato la stessa cifra a una voce di spesa riservata che è andata alle forze di sicurezza e a sostenere la campagna elettorale di Museveni. La situazione sanitaria in Uganda è disastrosa, perché praticamente 39 dei 134 distretti amministrativi non hanno un ospedale, e in tutto il paese ci sono 55 reparti di terapia intensiva e 411 ambulanze funzionanti per una popolazione di 23 milioni di persone. Museveni è sempre stato sostenuto dagli americani, già nell'87, un anno dopo l'ascesa, dell'incontro con l'ambasciatore statunitense Robert Jusek a Kampala, erano state denunciate le torture degli oppositori. Poi lui ha incontrato Ronald Reagan nello studio Oval nell'87, nell'88, nell'89, addirittura Museveni assunse il genero di Reagan, come ha detto stampa negli Stati Uniti. Poi nel 98 la segretaria di Stato dell'amministrazione Clinton, Madeleine Albright, lo definì un faro nella regione dell'Africa centrale, anche se poi i soldati ugandesi avevano fatto delle brutalità nell'Uganda settentrionale orientale, avevano invaso il Congo e il Ruanda. Il George Bush addirittura ha accolto Museveni più volte alla Casa Bianca, dando i supporti nella lotta contro l'AIDS, quando i soldati ugandesi si sono macchiati di gruppi di massa durante le guerre nel nord del paese. Barack Obama pure criticò le leggi contro l'omosessualità, ma non disse una parola sulla tortura dei dissidenti, e quindi i donatori internazionali sanno perfettamente che i soldi finiscono a una dittatura repressiva, ma chiaramente tacciono, come ho messo a tacere anche un consulente della Banca Mondiale che fece un rapporto sul governo ugandese, appunto ignorato. E quindi Museveni ha un sostegno internazionale, sia dal punto di vista degli interessi geopolitici e strategici, sia dal punto di vista delle sue relazioni con vari presidenti degli Stati Uniti, e chiaramente questa è una forma di neocolonialismo, perché di fatto bisogna fare il lavoro sporco per i propri, per quegli stati e per quegli interessi che lo sostengono.
Certo, io penso che insomma dovremmo aspettarci delle ulteriori evoluzioni, anche perché a parte la contestazione da parte di Bobby Wine, come dicevi, di Broglie e quant'altro, però è evidente che insomma al momento le elezioni, questo è il risultato. Vediamo che forme poi di repressione continueranno, se ci saranno delle ritorsioni nei suoi confronti e nei confronti appunto di chi lo sostiene.
Poi Bobby Wine in realtà rappresenta per esempio la stragrande maggioranza della popolazione irlandese, che è giovanissima, con una media poco sopra i 16 anni, quindi c'è quella frattura generazionale che sarà difficilmente ricomposta, e poi la crisi economica e la pandemia stanno ancora una volta devastando il paese.
Certo, e noi ti salutiamo e lasciamo chi ci ascolta con un pezzo di Bobby Wine. Ciao e grazie.
Ciao, un abbraccio a tutti e a tutti. Ciao, ciao.